Quando qualcuno mi chiede ma qual è la differenza tra fare delle cose in televisione e fare delle cose in radio, io rispondo una differenza meravigliosa: in radio non bisogna farsi la barba. Vedo che la questione però sta diventando di proporzioni internazionali. Stamattina sul New York Times c'è un editoriale di Caroline Curiel che parla del boom della depilazione maschile. Noi l'abbiamo già superato da un pezzo questo boom, dai tempi di Ottusangolo e delle sue esibizioni, ma insomma è addirittura diventato un editoriale del New York Times, e Caroline Curiel è molto contenta anche che gli uomini debbano subire i sacrifici della depilazione come li hanno sempre subiti le donne. A me non mi avranno, io vi avviso. Buongiorno Condor, io sono Luca Sofri, condor@rai.it, e ancora questioni epidermiche le solleva in qualche modo Michele Serra nella sua rubrichina La Maca su Repubblica di oggi. In realtà parla degli agguerriti magistrati italiani e dice appunto che Berlusconi ha realizzato il suo capolavoro politico riuscendo a trasformare anziani giureconsulti, giudici moderati, autorevoli convegnisti in un comitato di lotta in perpetua mobilitazione. Di questo passo, scrive Michele Serra, è sempre grazie allo stillicidio di contumeli e sospetti, barzellette e invettive rovesciate negli anni sulla magistratura dal premier, i giudici italiani si tatueranno Che Guevara sul bicipite, si uniranno ai cortei No Global, non senza dare vita a un centro sociale particolarmente turbolento dove si tracanna birra e si ballano i codici in versione rap. Ancora in termini di chi è causa del suo mal pianga se stesso, c'è una notizia su Time che è uscita oggi che dice che al Super Bowl non c'è stato soltanto il problema della tetta di Janet Jackson, c'è stato anche il problema che il Super Bowl, la finale del football americano trasmesso in Cina, aveva inserito per la prima volta, veniva trasmesso in Cina, aveva inserito uno spot in cui si vedeva la famosa immagine dei carri armati di Tiananmen. Era uno spot per una campagna per invitare i cittadini a votare. I cinesi, le autorità cinesi pare si siano molto arrabbiate, ma appunto vale la stessa cosa di Berlusconi e i giudici, chi è causa del suo mal. Parecchia posta è arrivata all'indirizzo condor@rai.it negli ultimi giorni, non riesco a rispondere a tutti ma ci provo. Cito tra l'altro il messaggio di Andrea Gambedotti, che si dice poco convinto delle nostre spiegazioni su come mai le telepromozioni siano così brutte. Lui sostiene che è così che funzionano, che proprio perché sono brutte funzionano di più, e bisogna che abbiano un'aria molto quotidiana, normale, squallida, poco patinata, e dice anche che la recitazione meccanica e malfatta, secondo lui, è un registro linguistico per distinguersi da quello che viene prima e quello che viene dopo e far notare di più la telepromozione. Sicuramente la si nota appunto nella sua bruttezza. Poi Maria Antonietta e anche Lelio mi scrivono a proposito del fatto che ieri, lodando l'articolo di l'articolo, ormai sono stordito dalla lettura dei giornali, il disco di Gianna Nannini di cui ho parlato bene ieri, mi fossi chiesto ancora di quei versi di Gianna Nannini sui maschi disegnati sul metrò che confondono le linee di Miro. Allora mi spiegano che i maschi, come scrivono loro, sono gli attributi maschili, diciamo, considerato che ieri sono riuscito a confondere addirittura il toro col bue, è chiaro che sugli attributi maschili ieri non mi fossi particolarmente approfondito. Sulle linee di Miro Maria Antonietta è dubbia, mentre Lelio sostiene che appunto quei tratti degli attributi maschili, insomma quelli che disegnano i piselli sui muri, in qualche modo ricordano alcune linee di Miro e così si confondono. Grazie a tutti e due di questa filologia. C'era un articolo piuttosto divertente, insomma anche triste, sull'Independent di venerdì, sul ritratto di un personaggio che noi italiani dovremmo ricordare. Vi dico solo ubriacone con l'orecchino, e non vi completo il coro poco elegante nei confronti di Paul Gascoigne, che saliva dalle curve della Roma allora, era ancora meno elegante il proseguimento del coro. Si racconta e si ritrae Paul Gascoigne e che cosa ne è stato di Paul Gascoigne, e si comincia dal giorno in cui Paul Gascoigne arrivò a Roma, entrò in un albergo di Via Veneto, si sedette a un grande piano a coda bianco e cominciò a suonare e a intonare una sua versione decente, dice l'autore dell'articolo, di Happy Days Are Here Again. Sta per uscire in Inghilterra una biografia di Paul Gascoigne, James Lawton sull'Independent cerca di raccontare appunto quella che è stata la vita, il declino e il fallimento di Paul Gascoigne e di metterlo a confronto, come fanno in molti, con la storia di George Best, il grandissimo campione irlandese di cui poi divennero più famosi fuori dalla Gran Bretagna non soltanto le sue gesta sui campi di calcio, ma appunto i suoi problemi con l'alcol e il suo declino e guai umani. La stessa cosa avvenuta a Paul Gascoigne, che oggi vive in una stanza in un appartamento di un suo amico nel posto dove è nato, a Gateshead, in un posto piuttosto povero e malmesso, vicino a un negozio di fish and chips, racconta l'autore dell'articolo, che però argomenta che la parabola e il declino di Paul Gascoigne sono del tutto diverse da quelle di George Best, perché George Best prima aveva vinto e conquistato molto di più, mentre Paul Gascoigne è stato tutta la vita soltanto grandissime promesse non realizzate. Continua la missione didattica di Condor nel tentativo di svelare, raccontare, cercare di capire qualcosa di argomenti comuni ma assai oscuri. Ieri abbiamo cercato di capire qualcosa dei polli, oggi cerchiamo di capire qualcosa della massoneria. Corpo, ho visto delle facce dall'altra parte del vetro quando ho detto così, gente che si butta a terra. Appunto. Allora, torniamo sul weblog di Gianluca Neri, che si chiama Macchia Nera, famoso agli ascoltatori di Condor per aver ospitato un racconto di Gianluca Neri su un suo rapidissimo flirt con Nicca Costa, appunto ormai leggendario presso la nostra redazione. Ma qui si parla di tutt'altro. Gianluca Neri da qualche giorno ha cominciato a pubblicare sul suo weblog una lista di appartenenti alla massoneria, 26.000 nomi in ordine alfabetico. La cosa ha suscitato molte discussioni sul weblog e reazioni di molti generi, capirete, ci sono delle questioni di privacy in ballo, ma ci sono anche delle questioni sulla massoneria, su che cos'è esattamente, sulle sue segretezze. Gianluca Neri è con noi al telefono. Gianluca, ci sei?
Sì, ciao a tutti.
Gianluca, ho appena visto che da stamattina c'è un fatto nuovo sulla pubblicazione della tua lista, vedo che hai avuto intimazioni di smettere.
Sì, non solo una, ho riportato quella perché in realtà proviene da un avvocato che fa parte poi della lista, ne stanno arrivando parecchie, diciamo.
Ho capito, e come pensi di muoverti?
Ma credo che la pubblicazione continuerà, anche perché da un punto di vista di legge, secondo delle nuove integrazioni della legge sulla privacy, non è reato pubblicare elenchi che sono pubblici, e esiste un elenco dei massoni depositato presso tutti i municipi e tribunali.
Gianluca, facciamo un attimo un passo indietro. Come mai tu hai una lista di appartenenti alla massoneria?
È giusto. La lista proviene da Cuore, che non riuscì mai a pubblicarla nel 1998, perché diciamo l'inserto di carta per pubblicare tutti i nomi costava troppo. Arrivò alla B. Siccome anch'io sono arrivato alla B, vorrei andare avanti.
Quindi è una lista, non è una lista attuale, è una lista di ormai sei anni, quanti anni fa?
È una lista di almeno del 1998, vedo che i massoni che scrivono sul weblog la fanno risalire al 1992. Quindi,
ma vabbè, io non ci sono quindi, io mi sono iscritto dopo. E i massoni che scrivono al tuo weblog che cosa scrivono?
Ma reagiscono come io avrei pensato che avrebbero reagito, nel senso sono orgogliosi. Io mi sono sempre chiesto, nel momento in cui uno si iscrive a qualcosa, perché non dovrebbe farlo sapere in giro, perché dovrebbe vergognarsi.
Ci sono grossi misteri intorno alla massoneria, naturalmente anche lì per ragioni implicite. La massoneria ha fatto di tutto nella sua storia, nella sua costituzione, per mantenersi misteriosa, però appunto mi sembra che si scontrino due tesi. Ci sono molti, naturalmente non i massoni, che sostengono che la massoneria, l'appartenenza alla massoneria è un modo, tra virgolette, lo dico senza intenti offensivi perché qua si rischia, se no è, ma un modo un po' mafioso di sostenersi e aiutarsi fra i suoi appartenenti in circostanze diverse, mentre vedo che gli appartenenti alla massoneria rivendicano il fatto che sia una confraternita, addirittura un'associazione iniziatica, si dice, per accrescere il patrimonio spirituale e culturale degli appartenenti e fare un po' del bene al mondo. Secondo te si conciliano, diciamo, queste due visioni o una esclude l'altra?
Io di visioni ne ho lette molte di più, nel senso non solo non si conciliano, io veramente non mi spiego, ed è il motivo per cui ovviamente è iniziata un'iniziativa provocatoria come quella della pubblicazione delle liste, che cosa faccia la massoneria. Io sono andato a leggere e nello statuto c'è scritto che lavora al perfezionamento e all'elevazione dell'uomo, e sembra una cosa un po' come Scientology, oppure apre il libro della Sacra Legge sull'ara del Tempio, vi sovrappone la squadra del compasso e sembra il Signore degli Anelli.
Sì, questa, c'è una parte di ridicolo, veramente,
sì, a me
di
sembra
cerimoniali, eccetera.
Se non è un grosso gioco di ruolo in cui queste persone si divertono, mi chiedo se per caso non ci siano dei motivi che spingono a iscriversi per ottenere dei favori e delle spintarelle.
Ma qualcuno ha detto si ottengono dei favori e delle spintarelle in Italia già in molti molti modi senza appartenere alla massoneria.
Sì,
perché
e quindi bisognerebbe pubblicare l'elenco telefonico, sì.
Esatto, e quindi diciamo non ritieni plausibile che alla fine sia innocua la massoneria, che anche malgrado delle intenzioni appunto di cavarsela, avere degli aiuti eccetera, poi tutto questo non esiste e si risolva in un niente. O pensi che veramente abbia un potere di questo tipo?
Ah, io credo che la stragrande maggioranza dei 26.000 nomi francamente sia innocua, però quando uscirono queste liste Corriere della Sera, Repubblica, Il Tempo, La Nuova Sardegna pubblicarono delle inchieste su questi nomi e scoprirono dietro traffici d'armi, associazioni a delinquere, varie cose, per cui anche uno solo in realtà inficia, credo, se veramente l'oggetto della massoneria è rendere gloria al grande architetto dell'universo, come loro dicono. Ecco, probabilmente dovrebbero fare attenzione agli iscritti. Insomma.
Senti Gianluca, a parte il ridicolo, che poi ognuno è libero di attrarsi il ridicolo sulle spalle come vuole, anche coi cappuccetti eccetera eccetera, tu pensi che ci sia qualcosa in questo momento che andrebbe chiesto alla massoneria, diciamo dal punto di vista della maggior chiarezza dei loro intenti?
Sì, francamente io l'ho anche chiesto ai vari massoni che sono intervenuti nel dibattito. Mi sembra che sia una domanda non solo mia, cioè spiegare esattamente perché uno si iscrive alla massoneria, non all'Ions, all'ACI o al Club di Topolino, insomma, alle Giovani Marmotte, perché non si capisce bene quali siano gli intenti.
Ma non pensi che siano liberi di non farlo capire? Loro dicono l'elevazione spirituale e uno si porta a casa l'elevazione spirituale.
È vero, ma dal momento che loro stessi depositano i nomi presso i tribunali e municipi per maggiore chiarezza, soprattutto dopo lo scandalo della P2, forse dovrebbero prendere atto del fatto che parecchia gente ha questo dubbio riguardo alla massoneria, che sia una sorta di un'accolita di gente che sostanzialmente si fa favori tra datori di lavoro, dipendenti massoni, eccetera, eccetera.
Gianluca, io come ti ho scritto sul weblog, non sono convintissimo, diciamo, della tua operazione dal punto di vista del rispetto della privacy, perché penso che ognuno abbia diritto ai fatti suoi senza che vengano esposti. Ma ti faccio un'ultima domanda: tu pensi di continuare a pubblicare queste liste comunque?
Credo di sì, anche se oggi ho sentito parecchi avvocati per vedere come andare avanti. Probabilmente verrà pubblicato su più weblog in modo da dividere, insomma,
okay,
la responsabilità.
Ok, buona fortuna, ciao.
Ciao.
Come già mi è capitato di spiegarvi, Condor non è infallibile, non è che proprio legga tutto e segua tutto. La cosa che vi racconto adesso l'ho trovata anche questa su un weblog, in particolare sul weblog di Michele Boroni, ex co-conduttore di Ogni Maledetta Domenica. E poi appunto mi sono accorto che erano uscite pochissime cose sui giornali, ma è uscito oggi un pezzo piuttosto interessante sul Foglio. Allora, domenica, a Domenica In, che Condor di solito non guarda, c'era ospite Paola Barale. Paola Barale è stata intervistata da uno psicanalista televisivo, diciamo, pare che ci sia una roba con un lettino, uno si siede, viene psicanalizzato, perdonatemi se voi sapete tutte queste cose. Ho trovato appunto questa storia raccontata sul Messaggero di lunedì, l'unico giornale mi sembra che ne abbia parlato. C'era un breve commento molto critico sul fatto che si mettessero in piazza i pettegolezzi e i fatti dell'estate, insomma la solita cosa, diciamo, moralista, ma con ragione moralista, sul pettegolezzo più bieco che viene usato in televisione. Diceva il pezzo del Messaggero, Paola Barale risponde allo psicanalista che durante Domenica le chiede conto delle voci che la volevano affettuosamente legata ad altre conduttrici televisive. E si limita qui il pezzo del Messaggero. In realtà leggo sul Foglio di stamattina, su un pezzo non firmato ma sospetto scritto dalla nostra critica televisiva di riferimento Guia Soncini, che secondo lei invece quel momento di televisione è stata la rivoluzione dei costumi in Italia, perché questo psicanalista televisivo ha chiesto in diretta a Domenica In a Paola Barale con Bonolis lì accanto se fosse vero, come racconta appunto appunto l'articolo del Foglio, che nelle sue note biografiche si legge che lei ha lavorato con Maurizio Costanzo, e ho trovato scritto da qualche parte in internet che si è parlato di una sua relazione sentimentale con la moglie di Maurizio Costanzo. Questo si è detto a Domenica Inn. Perché è una rivoluzione dei costumi? Spiega il pezzo del Foglio che dice: non importa la risposta della Barale, che lei abbia ridacchiato un po', ma non abbia arrossito nemmeno un po', e abbia raccontato del suo imbarazzo con sua mamma quando questa voce ha cominciato a circolare, insomma, se la sia cavata piuttosto elegantemente. La rivoluzione dei costumi è che questa domanda sia stata fatta, dice il Foglio. La rivoluzione dei costumi è che le leggende, le maldicenze, i pettegolezzi, eccetera, invece di circolare senza mai chiedere conto, senza mai andarsi a verificare, vadano a chiedere conto all'interessato. Certo, con questo si ottengono delle cadute, come commenta il Messaggero, ma almeno l'interessato avrà avuto il diritto e la parola su quello che si dice in giro. Forse qualcuno dovrebbe finalmente andare a chiedere, non so se l'hanno fatto, io non me lo ricordo veramente, a Barbara Palombelli o a Maria De Filippi, della storia, della leggenda che circola sempre a Roma sul loro essere proprietari di parcheggi, di taxi o cooperative del genere, quindi hanno degli interessi e tutto un magna magna con Rutelli e Costanzo. Queste cose che si raccontano sempre sui taxi di Roma, e che sarebbe ora che qualcuno e gli interessati in particolare potessero smentire. Scrive l'autore del weblog Jusek and Friends: sono un pigro, odio lo sport, non mi piace sudare né far fatica e neppure agitarmi a correre dietro una palla. Alcuni sport invece sono fatti apposta per me, il birdwatching ad esempio, e il whale watching, guardare le balene, racconta. Il problema è che a Milano uccelli non ce n'è, stormi intendo, e neppure balene, e così ho ideato lo sport che fa per me, l'esselung watching. È semplice, poche regole, è accessibile a tutti, costa poco, non serve allenamento, si va all'esselunga, ci si apposta in un punto strategico, si osservano gli esseri umani che si muovono in cerca di cibo, si fotografano a loro insaputa, soggetti diversi, punteggi diversi, e stila tutto un elenco dei punteggi possibili a chi fotografa poliziotto che fa la guardia alle bottiglie di acqua minerali, e addirittura il massimo premio ladro in azione, valore inestimabile. Il weblog si chiama Jusek and Friends. Siamo a chiudere, vi lascio alla TV che balla, questo era Condor, ci sentiamo domani, ciao!